I viaggi di Yulu Pucchi, il mondo visto dalla slitta di Babbo Natale.
Buona vigilia a tutti da Sara Milanese, bentrovati sulla slitta di Yulu Pucchi, il Babbo Natale finlandese che dall'inizio di questa settimana ci sta portando in giro per il mondo per farci scoprire come si festeggia il Natale alle diverse latitudini e come avrete capito se ci seguite da lunedì, spesso questo viaggio però è anche occasione per ricordarci di luoghi poco raccontati. Oggi la nostra puntata è molto gioiosa, devo dire. Le nostre tappe saranno solo due, ma ci soffermeremo un po' più a lungo del solito a raccontare i dettagli, anche estremamente curiosi, delle festività di Nuova Zelanda e di Cile, due paesi che si vivono un Natale estivo. Quindi allacciate le cinture sulla slitta, ma toglietevi pure la giacca, ultima controllata alle renne, e si parte. Cile,
grazie a Jem Kesten che è qui in studio con me.
Purtroppo con i piedi, cioè nel senso che bello, però sarebbe bello anche raccontarlo di là direttamente come è accaduto in passato, ma va bene, lo facciamo da qua.
Lo facciamo da qua, lo facciamo anche contenti, visto partiamo da lì, partiamo dalla strettissima attualità. Visto il clima nuovo, c'è un nuovo presidente, è fresco di pochi giorni fa e siamo abbastanza contenti, siamo molto contenti.
Per usare un eufemismo, abbastanza contenti. Sì, finalmente un Natale libero, porca miseria, e con un po' di speranza, che erano anni che mancavano. Molto bene da questo punto di vista. Cosa cambierà nel pratico a breve termine? Ancora aspetta un attimo, però è bello sapere che c'è.
Diciamo così che si sono trovati Gabriel Boric, nuovo presidente, e il periodo natalizio, che è proprio sintomo di speranza, di prospettiva, l'anno nuovo che arriva, e lo ricordiamo, è un Natale al caldo.
Esatto, questa è la roba che viene, cioè, nel senso, se, ovviamente se ci fai caso, lo sai perfettamente, tutti sanno che nell'emisfero australe le cose vanno al contrario da come vanno qua rispetto alle stagioni. Ma c'è un dettaglio che mi ha sempre incuriosito, che la dice lunga su quella che è la preponderanza dell'Europa nella cultura pop. Non è che c'è un immaginario diverso, cioè anche in Cile Babbo Natale ha la slitta e le cose hanno la neve finta, che fa abbastanza ridere, e io immagino che sia così anche in Australia, per dire, no? Però tutto questo lo contrasta ancora di più, perché magari tu vedi la neve finta a Milano quando in realtà al massimo c'è un piccio pacio da 3 o 4 gradi, in Cile lo fai dalla spiaggia e fa un po' più strano.
Anche lì c'è un clima di ritrovarsi in famiglia, attorno a un tavolo, con le gambe sotto al tavolo. In genere, no?
Nettamente. E tutto questo facendo, come dire, una grossa parentesi Covid, nel senso che dal punto di vista di quel punto di vista lì di come ci si è, non saprei dirtelo. Ma stando a come stavano le cose prima, ecco, sì, ovviamente l'Italia è un po' campione del mondo per quanto riguarda il mettere tutto ciò che è culinario al centro della tradizione. In Cile si mangia, ma non si stanno ore a fare il pranzone o cenone. Però sì, si sta tutti insieme, questo sicuramente, si beve anche. Questo non so dirti se è una tradizione più familiare mia o più cilena in generale, ma io, cioè, a casa mia si è sempre dato più peso alla vigilia. Cioè tutto veniva alla vigilia, al 25 ormai è un po' più tipo sabato del villaggio, no? Cioè aspetti, la parte bella è quella, poi ok, 25...
E c'è qualche piatto tipico che diresti è natalizio cileno proprio di lì?
Guarda, a me viene in mente più che il piatto tipico natalizio, un drink molto natalizio, che è...
Questo la dice lunga, Gem.
Questo la dice lunga, e secondo me c'è anche qualche... Non lo so, è una mia supposizione che faccio in questo momento, però siccome in Cile c'è stato un bel po' di influenza da parte dell'Inghilterra per una serie di... Non tanto il culinario, fortunatamente, però magari qualcosa di bevereccio sì, una cosa che si chiama cola de mono, che sta per... coda di scimmia, che in effetti ha delle attinenze un po' Irish coffee, un po' robe inglesi, nel senso che si fa caffè latte, tanto caffè latte, cannella e un bordello di pisco, che è una grappa tipica cilena che in realtà è anche più tipica peruviana. L'hanno inventata i peruviani, anche se i cileni non lo ammettono mai e questo mi rende molto moderno, che è dolcissimo, strabuono e... Beh, ed è strettamente legato alle festività natalizie.
Ma quando si beve? In che momento?
Continuamente.
No. Prima, dopo pranzo, come aperitivo, come... Guarda, dopo...
Siccome lo vendono, però quando lo vendono è pacco, si fa a casa, quello vero, tu inizi a farlo durante le feste e te lo porti dietro fino a Capodanno, ok? È uno degli sbattimenti che affronti sotto le feste e quindi te lo fai durare. Se penso al Natale in Cile, penso a un Natale in famiglia mega super allargata, tipo... casa gremita di persone che sono, siamo tutti imparentati con... E quindi è una cosa molto molto bella, però anche lì sempre il 24. E una cosa che forse rispetto alla tradizione magari più italiana o più europea, che magari sorprende, è che comunque è abbastanza festante, cioè c'è la musica, c'è così, si ballicchia anche, insomma è più... forse un pochino meno solenne, ma... se vuoi più divertente. Ma forse è la colpa della mia famiglia, questo non lo so se vale per tutti. Secondo me, dal punto di vista delle tradizioni e delle abitudini, bene o male si converge un po' tutti sulla stessa cosa. C'è una cosa particolare che mi ha sempre sorpreso molto e che vista da fuori è abbastanza assurda. Allora, il Cile, come tu ben sai, è una striscia molto molto lunga, il che vuol dire che bene o male qualunque spostamento avviene solo fra nord e sud, perché di là tu ti sposti poco. E c'è una tradizione al Capodanno, che credo che esista tipo da sempre, che sono i fuochi d'artificio a Valparaíso, dove li fanno in mare ovviamente, su delle piattaforme galleggianti, ed è a quanto pare una cosa imperdibile, cioè tu devi arrivare da ovunque e andare a vedere i fuochi d'artificio a Valparaíso, che sono dei fuochi d'artificio. Però la gente fa delle fatiche e degli sbattimenti enormi, tipo che parte da Santiago e torna tipo molte 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 ore dopo, a notte a volte inoltrata del primo, perché ovviamente si collassa tutto, si blocca tutto quanto, e mi fa ridere perché alla fine a tutti gli effetti è una tradizione totalmente antilogica, ma che continua a perdurare. E, però essendo la mia famiglia di Valparaíso, io l'ho sempre vista da lì senza sbattimento.
Ah, hai capito?
Sì.
È una tradizione che ti viene incontro.
La canzone che per me identifica il Natale in Cile, non fosse altro perché è quella che mi ha sempre ammazzato, perché l'ho ascoltata in loop tutte le volte che sali in aereo quando torni o quando stai arrivando, e siccome di solito si va nel periodo natalizio, tutti mettono a nastro Feliz Navidad di José Feliciano, che di cileno non ha nulla, ma è in spagnolo ed è la canzone ispanica che tutti, con la quale anche negli Stati Uniti tutti identificano tutto ciò che è spagnolo, Natale, quello. Feliz Navidad.
Sotto Puerto Rico solo Feliz Navidad praticamente.
Esatto, solo quello.
E allora ce l'ascoltiamo.
Ci tocca, mi sa, sì.
Grazie, Gem.
A te, Sara.
E Feliz Navidad.
Feliz Navidad, mi raccomando.
Durante i nostri viaggi questa settimana abbiamo già fatto tappa nel Puerto Rico di José Feliciano. La sua Feliz Navidad, però, come ci raccontava anche Gem, è così tanto patrimonio globale del Natale che sono tantissimi gli artisti che ne hanno fatto una versione propria. E allora, invece di ascoltarci l'originale, come abbiamo già fatto in settimana, ora ci ascoltiamo le varie versioni dei cantanti italiani.
Feliz Navidad!
gli avete riconosciuti erano, nell'ordine, Raffaella Carrà, Albano e Laura Pausini. Chiudiamo subito questa parentesi, facciamo rotta verso Auckland, in Nuova Zelanda, dove ritroviamo Elisa Ribaudo, che ci svela come questa terra magica abbia tantissime tradizioni legate al Natale.
Anche l'albero di Natale è diverso qui, è un albero nativo natalizio, infatti lo chiamano Native Christmas Tree, si chiama Pohutakawa, è un albero di 25-30 metri, di questi multitronco con le foglie verde scuro, e ha la caratteristica di avere un fiore che ha dei pistilli acuminati che si chiudono un po' a pallina di Natale, rosso scuro. Quindi diciamo che già nelle coste e in tutti i giardini tutti hanno un Pohutakawa, sono alberi secolari nativi, quindi in genere la gente lo usa come albero di Natale naturale, e questa è una cosa molto bella da vedere, perché chiaramente ci metti solo le luci ed è pronto. Quindi questa è la prima cosa, ed è un albero che trovi solo in Nuova Zelanda, è veramente simbolico per i Maori, perché è la connessione tra l'inizio e la fine della vita umana. E quindi c'è questa mitologia che spiega che è uno spirito guerriero, Tafaki, che è ancestrale, che ha mostrato agli uomini la via che connette la terra al cielo, ma è caduto ed è morto, e il sangue ha formato questi fiori, no? È anche bellissimo da vedere a Natale.
E comunque
sì,
estate.
C'è da dire che è estate, estate, quindi è chiaramente in questo è il periodo in cui questo albero è in fiore. Durante l'inverno si chiude, diventa più bianco, e poi invece diventa così estremamente colorato. Quindi questa era la prima cosa che mi viene in mente da dirti per il Natale in Nuova Zelanda, perché quando l'ho visto la prima volta ho detto ma è meraviglioso vedere tutti questi alberi insieme. E poi ti racconto un po' cosa fanno loro a Natale. Loro hanno le Christmas Parade, che sono delle parate allegoriche con carri allegorici nelle principali città come Auckland, Wellington o Christchurch, ma anche nei piccoli villaggi, anche nell'isola dove vivo io. Vi ricordo, io vivo in un'isola, Waiheke Island, che è di fronte a Auckland, ma anche nelle isole piccole così ci sono tutti questi carri che passano di Natale. E la caratteristica di queste parade è che ogni anno cercano di inventarsi un modo per fare arrivare Babbo Natale, come se fosse appunto un'entrata trionfale. Negli anni 30 entravano addirittura con gli elefanti nelle città, invece adesso si paracadutano, oppure arrivano con gli aerei, ed è sempre un Babbo Natale sì, tutto in rosso ma scalzo, perché non so se lo sai, però in Nuova Zelanda la maggior parte delle persone di origine Maori, ma anche tante persone durante l'estate vanno in giro scalze, anche nelle città.
Dappertutto, anche per le strade, sull'asfalto.
Sì, prendi l'autobus così, i ragazzi soprattutto che vanno a scuola, meno quelli che vanno in ufficio perché sono più formali, però mi ha fatto molta impressione vedere quanta gente va in giro scalza.
Natale scalzi.
Esatto. Questo si ricollega al più notorio, diciamo, regalo di Natale, che sono i jandals, sono le infradito. Quindi sin dagli anni 50 hanno questo regalo, che appunto è, siccome Babbo Natale scalzo gli regali le scarpe, diciamo. Il jandals è una parola che io ho sentito sempre qui, perché è la congiunzione tra Japanese sandals. Quindi è l'infradito, il nostro infradito brasiliano, per loro è quello giapponese, per cui usano questi jandals come regali di Natale tutti colorati. Questo è uno dei regali più, diciamo, più in voga.
Gettonati a Natale, che quindi resta anche questa tradizione.
Sì, ci si scambia regali a Natale. Che Santa Claus, invece di essere Santa Claus, è Hana Koko, che è in Maori, e Merry Christmas è Merry Kirihimete. È molto, molto forte il connubio tra le due culture, cercano sempre di mischiarle in modo che tutti sappiano della cultura dell'altro, perché comunque coesistono da un secolo, e quindi diciamo che queste due culture si mischiano molto. I neozelandesi non sono particolarmente religiosi, le chiese che ci sono tutte di, diciamo, sfumatura, di nuance del protestantesimo, quindi battiste, anabattiste, metodiste, anglicane, tutte queste chiese diciamo di origine inglese, però loro ci vanno a Natale, ma non in massa, non è un paese molto religioso, ecco. Quindi diciamo che le tradizioni Maori prendono piede, no?
C'è anche l'aspetto del festeggiamento in famiglia, la buffata di Natale.
Assolutamente. Assolutamente, si chiama Fanau, che è appunto la parola maori per dire famiglia allargata. Hanno i zii, i fratelli, i cugini dei cugini, quindi diciamo che si chiamano Fanau perché sono famiglie molto molto allargate che si incontrano a Natale soprattutto per il pranzo natalizio, che dura ore e ore. Il pranzo normalmente è chiaramente a base di agnello, perché diciamo che è la carne più mangiata in tutta la Nuova Zelanda, però la cosa più peculiare è il prosciutto al forno. Fanno un'intera gamba cucinata sull'osso, che loro chiamano cooked on the bone half leg ham, e la glassano. La possono glassare con varie cose, è gigante, è proprio tutta la gamba, ed è tipo sciroppo d'acero e arance, o glassata con mostarda e miele, oppure glassata con marmellata, oppure lo sticky, che è miele liquido. Quindi è particolare, ma non l'avevo mai visto, sinceramente, è gigante, e questo è veramente in tutte le case, sia prima che durante il Natale. E normalmente finiscono con le torte, che anche queste sono due torte tipiche di qua, o la Christmas cake, che è la frutta secca e canditi col brandy o lo cherry e la cannella, oppure la mia preferita, che è la pavlova, che non sembra un nome particolarmente neozelandese, ma in realtà è uno chef di Wellington, della capitale, che l'ha inventata negli anni 20 e gli ha dato il nome dopo un tour della ballerina russa Anna Pavlova. È una meringa con marshmallow, con sopra frutti di bosco, però ognuno ci mette quello che vuole, la crema di cocco con i frutti di bosco, il dolce di leche, il mascarpone... Quindi questa è un'altra cosa molto tradizionale del pranzo di Natale. Se invece sei di una famiglia Maori, il pranzo tipico è l'anghi. L'anghi è pesce, pollo e verdure kumara, che è una patata dolce. Viene arrotolata nelle foglie di flax e cucinata su ciotoli caldi. Poi scavano una buca nel terreno e lo coprono con la terra e lo cucinano per 3-4 ore. Quindi... fondamentalmente è della carne tenera con delle verdure col gusto affumicato.
La cosa che ti volevo chiedere è se questo particolare Natale 2021 subisce in qualche modo anche il clima della pandemia. Inevitabilmente c'è stata una lunga lockdown per il paese, ha riaperto da poco, restano comunque molte restrizioni, no, in vigore.
Sì, per noi diciamo che abbiamo fatto 3 mesi di lockdown e adesso siamo in un sistema di semafori. Noi siamo nel semaforo rosso perché apparteniamo all'area di Auckland, dove ancora ci sono dei casi di Delta, e quindi la parata quest'anno, la parata natalizia a Auckland non la farà. Quindi questo è sicuramente un cambiamento per le famiglie, per i bambini. Però la gente ha voglia di leggerezza, ha voglia di ricominciare, quindi in realtà cercano di amenizzare, ecco. Non vedo che tutti vogliono festeggiare il Natale, c'è veramente voglia di stare fuori, è estate, quindi questo sicuramente spinge di più tutti a stare all'aria aperta. E qui mi riaggancio anche a questo, che il 26 dicembre, che è Boxing Day per noi, che è Santo Stefano in Italia, la tradizione è stare in spiaggia. Quindi si passa tutta la giornata in spiaggia ed è il momento in cui si vedono tutti giocare a rugby, a cricket, persone facendo picnic, quindi in realtà è proprio un giorno speciale, il 26 dicembre, per la giornata in spiaggia.
Ci puoi ricordare come si dice allora Buon Natale da quelle parti, che ci salutiamo così?
Si dice Merry Kirihimete.
Merry Kirihimete.
Sì.
Può andare? Okay.
Buon Natale a tutti.
Con gli occhi ancora pieni di queste incredibili immagini che Elisa Ribaudo ci invia da Auckland, noi ci salutiamo. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che potete ritrovare in podcast sulla pagina degli speciali di Radio Popolare tutte le puntate dei viaggi di Yulupukki. Vi aspetto anche domani, il giorno di Natale, per una puntata ancora più speciale del solito, della durata di un'ora, dalle 14.30 alle 15.30, dove la slitta di Yulupukki vi porterà in Repubblica Centrafricana, in Palestina, in Thailandia e in Sudafrica. Nel frattempo, buon Natale a tutti!